Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 30 ottobre 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Vasco Feligini che oggi è alla parte tecnica, Efa Rohrmann, Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Il ministero sacerdotale, inteso e vissuto come conformazione a Cristo, sposo, buon pastore, richiede doti nonché virtù morali e teologali sostenute da equilibrio umano e psichico, particolarmente affettivo, così da permettere al soggetto di essere adeguatamente predisposto ad una donazione di sé veramente libera nella relazione con i fedeli in una vita celibataria. Questo brano è tratto dal capitolo introduttivo del documento Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nella missione e nella formazione dei candidati al sacerdozio, un documento redatto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica presentato questa mattina nella sala stampa della Santa Sede. Nel presentare questi orientamenti il prefetto della Congregazione, il Cardinal Zenon Gogolevski, ha affermato che l'influsso dell'odierno contesto socioculturale e la necessità di una formazione anche umana dei candidati al sacerdozio pongono la questione dell'uso della psicologia nei seminari. Deve restare fermo però che la direzione spirituale non può in alcun modo essere scambiata o sostituita da forme di analisi o di aiuto psicologico e che la vita spirituale di per sé favorisce una crescita nelle virtù umane se non ci sono blocchi di natura psicologica. Da ciò deriva per il prefetto che il ricorso agli esperti nelle scienze psicologiche non può che essere soltanto ausiliare, ossia utile in alcuni casi. Non si può dimenticare che persone inadatte, con inconsistenze affettivo-sessuali e relazionali, provocano ricadute negative sulla Chiesa. Non si può dimenticare che esse vivono poi il ministero come un peso. Lo ha ricordato in sala stampa lo psicologo Don Carlo Bresciani, consultore della Congregazione. Secondo Don Bresciani, l'intervento dello psicologo avrà lo scopo di favorire una maggiore padronanza non solo delle proprie debolezze, ma anche delle proprie forze umane e spirituali. L'uso delle competenze psicologiche nel processo del discernimento vocazionale, che aveva già acquistato un grande rilievo negli anni 70 del secolo scorso, soprattutto nel mondo anglosassone, resta però un capitolo importante nella formazione sacerdotale. L'uso della psicologia è diventato obbligatorio in molte diocesi per i candidati che desiderano entrare in seminario. Lo ha ricordato l'arcivescovo Jean-Louis Brugues, il segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che ha sottolineato come lo studio sull'uso delle competenze psicologiche nella missione e nella formazione dei candidati al sacerdozio è stato avviato da parte della Congregazione già da oltre 30 anni. Per il Cardinal Gogolevski, oggi giornata particolarmente impegnativa, dopo questa presentazione in sala stampa, sarà lui a presiedere la Santa Messa nella Basilica Vaticana questo pomeriggio per l'inaugurazione dell'anno accademico dei Pontifici Atenei Romani. Abbiamo incontrato il Cardinal Gogolevski, che ci ha spiegato i contenuti di questo nuovo documento della Congregazione di cui lui è prefetto, ma ha anche fatto alcune riflessioni sulla Santa Messa di questo pomeriggio, che arriva subito dopo la chiusura del Sinodo dei Vescovi. Ascoltiamo.
Quelli che entrano oggi nei seminari riflettono la mentalità oggi, diciamo, prevalente, cioè mentalità caratterizzata dal consumismo, instabilità nelle relazioni familiari, nelle relazioni sociali, relativismo morale, visioni errate della sessualità, eccetera. Dunque tutto questo qualche volta provoca le ferite molto profonde nella mentalità, nella psiche del candidato, che non è per lui tanto facile poi affrontare la formazione che è richiesta per diventare sacerdote. E per questo questa diciamo condizione socioculturale attuale è un certo sfondo o un certo motivo per cui ci siamo occupati del problema ai nostri tempi.
Ecco, lei ha detto un documento che vuole risolvere non questioni teoriche ma soprattutto questioni pratiche. In che senso?
Perché noi non ci avventuriamo nelle diverse scuole psicologiche, psichiatriche, eccetera, che sono sempre in qualche modo collegate con qualche antropologia che spesso è molto lontana dall'antropologia cristiana, ma cerchiamo di risolvere nel senso pratico. Quando si deve ricorrere a un psicologo, un psichiatra, qual è il suo ruolo? quale deve essere questo psichiatra, evidentemente deve condividere l'antropologia cristiana, no? E in come osservare anche, diciamo, buona fama del candidato, la sua diciamo, intimità, eccetera. Dunque sono queste questioni pratiche, non è che entriamo nella problematica delle teorie psicologiche e psichiatriche che oggi sono vigenti.
Un punto importante del documento è che si sottolinea che il ricorso agli esperti nelle scienze psicologiche può essere utile solo si casus ferat, solo in alcuni casi. Perché?
Beh, praticamente il principale formatore, anche diciamo, rispetto a queste ferite dei quali ho parlato, deve essere padre spirituale. Lui deve avere certe conoscenze dell'animo umano, della psicologia, e lui deve contare sulla grazia. La vocazione sacerdotale è dono della grazia. Allora, la grazia è una cosa insostituibile, come il documento dice, in due parti, e principale formatore è il padre spirituale. Si ricorre si casus ferat quando si prevede qualche difetto psichico nella psichica della persona, dunque aiuto del psichiatra potrebbe essere molto, psichiatra o psicologo potrebbe essere molto utile. Per che cosa? Per dare una terapia per indicare in che modo dal punto di vista psicologico si potrebbe guarire queste ferite, eventuale indicare la terapia, eccetera. Dunque in questo senso non è che dobbiamo chiamare psicologo, psichiatra in ogni caso, non soltanto in quei casi che creano difficoltà, c'è un sospetto di qualche difetto psichico che potrebbe essere candidato, aiutato anche, o potrebbe anche lui rivelare la gravità della situazione psichica, che forse sarà problema se ammettere o non ammettere il candidato al seminario o all'ordinazione.
Ecco, Cardinale Gorgoleschi, questo documento, come quello precedente della vostra congregazione su questo tema, ha sullo sfondo il problema degli errori di discernimento nelle vocazioni. Questi errori ancora oggi sono frequenti?
Beh, non sono frequenti, ma io penso che assolutamente evitare errori forse sarà impossibile, perché qui siamo nel campo della libertà umana, no? Anche se uno potrebbe essere completamente capace di realizzare sacerdozio, ma per difetto della sua volontà, di aspetti morali, potrà non realizzarlo. Dunque errori saranno sempre possibili. Ogni persona umana è un punto interrogativo, non è che possiamo garantire, non è una cosa determinata, dipende dalla nostra volontà, dal nostro sforzo.
Comunque la Chiesa vuole valorizzare in questo modo le scienze psicologiche senza affidare a loro la scelta dei nuovi sacerdoti.
Certo che, diciamo, quello che la Chiesa sempre ha avuto rispetto verso il progresso delle scienze psichiche e psichiatriche, già Giovanni Paolo II in un discorso alla Rota Romana nel 1987 ha fatto un importante discorso dicendo che la Chiesa, diciamo, ho grande rispetto, anche riconoscenza per quello che psicologi, psichiatri fanno per aiutare la gente. Quello che mettiamo in dubbio è che non sono competenti per risolvere le questioni antropologiche. Qui non sono competenti pienamente, no? Dunque non è, noi riconosciamo la competenza nella loro materia, ma nella antropologia non è la loro competenza per sé. No, per molto spesso però cercano di pronunciarsi anche in questo campo.
Ecco, Eminenza, per lei è una giornata importante oggi anche per la Santa Messa in San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico degli Atenei Pontifici. Che significato ha questa celebrazione e quale significato assume quella di quest'anno?
Io penso che ogni anno accademico comincia con una messa, questo è molto importante. La Chiesa insegna che l'Eucaristia è fonte, culmine di tutta la vita cristiana, anche dunque degli studi dovrebbe essere fonte e culmine. Quest'anno, peculiarità, è il sinodo dei Vescovi che si è concluso sulla parola di Dio, sulla parola di Dio nella vita, nella missione della Chiesa, e questo tocca molto fortemente quelli che studiano, quelli che insegnano a Roma. In realtà la parola di Dio non è un elemento, è qualcosa che deve pervadere tutta la vita, cioè la preghiera, lo studio, la vita, l'apostolato, è una cosa che deve pervadere tutta la vita cristiana. Perciò quest'anno penso che i nostri centri di studi ecclesiastici qui a Roma saranno più sensibilizzati proprio a questo aspetto dell'ascolto della parola di Dio. Non basta leggere la parola, si deve ascoltare la parola di Dio. E il Sinodo ha sottolineato che parola di Dio non è soltanto Sacra Scrittura, parola di Dio è una persona della Trinità, parola di Dio si rivela anche nella creazione, nella natura, perciò diritto naturale. Questa parola di Dio è nella tradizione, non soltanto scrittura. Poi questa parola vive nella Chiesa, un magistero che spiega questa parola, si concretizza. Dunque è un tutto dinamismo della parola di Dio, è stato sottolineato e penso che questo è molto utile. Poi penso un altro aspetto che sarebbe importante per gli studi è interpretazione della parola di Dio, no? Durante il Sinodo è stato sottolineato che noi siamo molto avanti per quanto riguarda interpretazione storica, letteraria della Sacra Scrittura, ma siamo ancora lontani dalla interpretazione teologico-religiosa, no? Per entrare per capire quello che l'autore voleva dire dal punto di vista religioso, come voleva arricchire l'anima dell'uomo. Dunque, e perciò si è stata fortemente anche sottolineata l'importanza della lectio divina, no? Dove parola di Dio ci interpella, ciascuno si sente interpellato da questa, e qui entriamo nell'interpretazione teologica spirituale della parola di Dio. Penso che per quest'anno sarà di grande importanza questo che si è stato fatto durante il Sinodo dei Vescovi.
Lei personalmente come ha vissuto questo Sinodo?
Io ho vissuto con grande gioia. Devo dire che il Sinodo mi è piaciuto molto, soprattutto perché non c'erano discorsi, diciamo, una certa vaguità, si parlava di tutto, ma in realtà sono stati toccati problemi importanti per quanto riguarda la parola, anzi essenziali, problemi che dovranno anche, diciamo, prospettare nel futuro e fruttificare per il bene della Chiesa.
Ed era il Cardinal Zenon Gogolevski, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Questa mattina era in sala stampa della Santa Sede per la presentazione del documento pubblicato proprio da questa congregazione, Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nella missione e nella formazione dei candidati al sacerdozio. In sala stampa come consultore della congregazione c'era anche lo psicologo Don Carlo Bresciani, che in questo momento è in collegamento telefonico con noi, che ringraziamo e salutiamo. Buon pomeriggio, Don Carlo.
Buon pomeriggio.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Ecco, io le chiedo subito, per capire la portata di questo documento, un documento che in qualche modo conferma come le scienze psicologiche siano importanti nella formazione del candidato al sacerdozio, vuole valorizzarle, ma allo stesso tempo vuole mettere dei paletti, cioè ricordare quali sono i limiti della competenza degli psicologi. Dico bene o dico male?
Il documento ha una duplice intenzione. La prima intenzione è chiaramente positiva: cercare di fornire al candidato al sacerdozio la miglior formazione possibile e quindi cercare di andare incontro anche a quegli eventuali problemi personali, di crisi o evolutivi che dovesse incontrare. In questa luce la Chiesa si è sempre preoccupata di dare tutti gli aiuti dal punto di vista spirituale, che certamente è l'aspetto più importante e fondamentale, insopprimibile, gli aiuti di accompagnamento, la vita comunitaria, lo studio, le relazioni amicali e quant'altro, ma potrebbe esserci anche il caso che questi non risultino sufficienti e quindi occorre anche qualche intervento più specialistico nell'ordine proprio di quella maturità umana che possa raggiungere e sviluppare anche le doti personali di questo candidato.
Ecco.
Certamente Poi si tratta, nel secondo aspetto, di dare anche una disciplina e dare alcuni orientamenti, soprattutto per il rispetto dell'intimità del candidato e quant'altro.
Ecco, a questo proposito, lei ha ricordato un punto importante del documento, la tutela dell'intimità personale e della buona fama del candidato. Cosa significa e cosa comporta questa tutela?
Significa che nessuno ha il diritto di ledere l'intimità della persona, neanche i formatori al seminario, a meno che ci sia il libero, informato consenso del candidato. Però dall'altra parte è altrettanto vero che il candidato deve fornire la sua collaborazione per la formazione, onde dare ai suoi formatori la possibilità di giudicarne l'idoneità e la preparazione. Questo allora non esclude l'utilizzo o il ricorso a delle consultazioni psicologiche qualora se ne riscontrasse la necessità, però è altrettanto vero che senza il consenso del candidato non si può assolutamente, e allora non si può che procedere a norma del canone 1052 del codice di diritto canonico, che prevede che senza una certezza morale della idoneità del candidato, il vescovo non può procedere all'ordinazione.
Ecco, un tema che è stato dibattuto anche in sala stampa dopo la vostra presentazione e che è parso molto importante è quello della scelta degli esperti cui fare il ricorso per la consulenza psicologica. In qualche modo c'è un identikit di questi esperti?
Ma il documento non vuol fare nessuna distinzione tra i diversi orientamenti psicologici o scuole psicologiche. Certo, poiché lo scopo è la formazione al sacerdozio e quindi ha una finalità molto ben precisa, è chiaro che il consulente psicologico deve avere un orientamento psicologico aperto al trascendente, aperto ai valori vocazionali, capace di comprendere le dinamiche proprie dell'intreccio tra la natura umana e la spiritualità, in modo da favorire e non ostacolare, e soprattutto in modo da integrarsi nella formazione globale del candidato al sacerdozio che i formatori del seminario destinati a ciò dal vescovo devono condurre per il bene della Chiesa.
Ecco, c'è un aspetto, quello diciamo l'aspetto diciamo che fa riflettere di fronte proprio all'utilizzo delle scienze psicologiche in questo caso, e cioè che persone inadatte con inconsistenze affettivo-sessuali e relazionali provocano ricadute negative sulla Chiesa, ma è stato ricordato nella presentazione di questo documento anche provocano un sacerdote che vive il suo ministero come un peso in qualche modo, no?
Chiaro. Il primo scopo è quello di aiutare la persona. Allora, una persona che così con buona volontà e con buone intenzioni pensasse di essere orientata al sacerdozio, ma manca delle disposizioni, manca delle qualità, alla fin fine non solo fa un danno alla Chiesa, ma fa un danno a se stesso, perché poi si trova una persona fuori posto, una persona che vive male, che vive senza gioia, con difficoltà relazionali con i fedeli. E quindi lo scopo è proprio di andare incontro al formando in modo tale che la vita poi sacerdotale, sia pure con le difficoltà, con la necessità di ascesi, con la necessità di affrontare la croce che c'è in ogni vita, però non diventi talmente pesante da ledere il suo equilibrio psicologico, affettivo, relazionale e quant'altro, per cui una persona che poi dopo non vive per niente affatto bene e vive come un peso lo stesso ministero.
Ecco, errori nel discernimento vocazionale sono sempre possibili, anche l'ausilio delle scienze psicologiche serve a evitarli quando si può.
Non è detto che si possa evitare tutto, l'onnipotenza non è nelle mani umane. Quello che è importante è che si usino bene i mezzi che abbiamo. Poi certamente evitare errori, l'ho pretesa di evitare qualsiasi errore, ripeto, non è nella possibilità umane. Ci affidiamo sempre alla grazia di Dio, evidentemente, che resta fondamentale, però questo ci porta anche a pensare che la grazia non sostituisce la natura, noi dobbiamo usare tutto quanto la natura ci offre, corroborando l'azione primaria della grazia.
È stato molto chiaro, Don Carlo Bresciani, grazie per il suo aiuto.
La saluto.
E buon pomeriggio.
Ciao. Saluti, saluti.
Grazie a Don Carlo Bresciani, psicologo, consultore della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Questa mattina ha partecipato alla presentazione del nuovo documento di questa congregazione, Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nella missione e nella formazione dei candidati al sacerdozio. Noi ci fermiamo qui, questo documento era il tema della nostra trasmissione. Grazie a Cardinal Gocoleschi per essere stato nostro ospite, grazie a Don Carlo Bresciani. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, continueremo ad approfondire questo tema. Restate perciò sintonizzati.
Sciopero generale della scuola, proteste e cortei di studenti e professori in tutta Italia, a Roma, la manifestazione nazionale. Veltroni, referendum sul decreto Gelmini, finita la luna di miele del governo, la maggioranza, la riforma serve, cortei e manifestazioni non cambiano nulla. I nuovi cavalieri del lavoro al Quirinale, Napolitano, dialogo e una parola logora, auspico un confronto politico aperto e costruttivo. Omicidio Meredith, Amanda e Raffaele possono uccidere ancora, per questo il giudice ha deciso di tenerli in carcere. Vento e nubifragi su mezza Italia, a Genova contusi alcuni passeggeri di un traghetto, maltempo anche nel fine settimana. Dopo il mercoledì di campionato, Udinese e Napoli rafforzano il primato, sorpasso del Milan sull'Inter, fermata dalla Fiorentina. Buongiorno dal TG1, è la giornata dello sciopero generale della scuola. A Roma la manifestazione nazionale indetta dai sindacati confederali per dire no ai tagli previsti nel settore e ai contenuti del decreto Gelmini approvato ieri dal Senato. Cortei di protesta di studenti e professori in diverse città italiane. Ci colleghiamo subito con Piazza del Popolo a Roma. Dove c'è...
Siete sulla Radio Vaticana in diretta alle 13.32. Ancora buon pomeriggio a tutti voi. Abbiamo ascoltato come sempre i titoli del TG1 dell'1:30 per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Vi ricordo alle 14 il nostro notiziario, radio giornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprendiamo la nostra diretta di oggi, ci stiamo occupando del nuovo documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica che è stato presentato questa mattina nella sala stampa della Santa Sede, Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nella missione e nella formazione dei candidati al sacerdozio. Dell'utilizzo delle scienze psicologiche nei seminari ma anche nella vita religiosa parliamo ora con un esperto, uno psicologo, uno psicoterapeuta, il comboniano padre Giuseppe Crea, che ci ha raggiunto al telefono. Buon pomeriggio, padre Crea.
A voi.
Ben trovato.
Grazie.
Allora, lei insegna maturazione umano-spirituale alla Pontificia Università Urbaniana, insegna psicologia e vita consacrata e psicologia e vita spirituale al Teresianum, insomma è un esperto di psicologia e vita ecclesiale in qualche modo. E il documento che è stato presentato oggi nella sala stampa della Santa Sede vuole, abbiamo visto, valorizzare le scienze psicologiche nella formazione dei candidati al sacerdozio, allo stesso tempo vuole però chiarire quali sono le competenze in questa formazione dei diversi operatori. Voi siete d'accordo come psicologi che lavorate nel mondo cattolico, credo?
Certo, perfettamente d'accordo, perché credo che sia importante sia questo utilizzo delle scienze umane, ma nell'ambito circoscritto alle rispettive competenze, perché conoscere a che cosa servono certi strumenti permette anche di poterli utilizzare nella maniera adeguata e soprattutto all'interno di un percorso, di un cammino di formazione che compete altri operatori specializzati, in modo particolare i formatori, le persone che sono al servizio della formazione, il direttore spirituale, tutti questi soggetti insieme con il candidato di un cammino di conversione e di riscoperta della propria vocazione. E certamente lo psicologo ha una funzione importante circoscritta a determinati ambiti specifici. Credo che poi da tempo si attendeva una parola chiara a questo proposito. Se mi permette, su questo sottolineerei questa esigenza, fare in modo che ciascuno nel campo della formazione possa fare il proprio lavoro. E dal punto di vista psicologico ci sono degli aspetti specifici che possono essere tipici per l'operatore della salute mentale, quindi non soltanto dal punto di vista diagnostico, ma anche dal punto di vista operativo, come aiuto al percorso di formazione che spetta appunto ai formatori.
Ecco, nell'ambito della formazione di un candidato al sacerdozio, ma anche alla formazione di una persona che sta scegliendo la vita religiosa o già vive in una congregazione, ci può essere in qualche caso un abuso dell'utilizzo delle scienze psicologiche o un cattivo uso?
Credo proprio di sì. E generalmente l'abuso degli strumenti psicologici o un cattivo uso, come dice lei, può esserci nella misura in cui si invadono i rispettivi campi. E credo che anche la mia esperienza clinica in questo campo l'ho potuto constatare. Quando si mescolano le cose, quando lo psicologo vuol fare il lavoro del formatore, o quando la diagnosi tecnica dello psicologo sconfina su quello che è il lavoro del discernimento che spetta all'equipe di formazione, allora sì che le scienze umane, quindi anche la psicologia, rischiano di pasticciare, cioè rischiano di dire delle cose che poi vengono interpretate in maniera distorta o non vengono proprio capite da chi lavora nel campo della formazione. Quindi occorre, e su questo credo che anche certe sottolineature fatte nell'ambito accademico quando si trattano queste tematiche, occorre che ciascuno si riappropri del proprio lavoro. Lo psicologo in maniera specifica su situazioni difficili, su dubbi che possono emergere nell'accettazione o nella formazione dei candidati, e i formatori poi possono riprendere questo materiale, questi suggerimenti, queste indicazioni, e sapere come utilizzarli nel loro lavoro specifico.
Ecco, padre Crea, le rivolgo una domanda che ho già rivolto anche agli altri ospiti che hanno caratterizzato questa diretta. Ne abbiamo già parlato con il prefetto della congregazione, il cardinal Gokolewski, con Don Carlo Bresciani, lo psicologo che era presente in sala stampa e che lei conosce, e cioè il problema che molto spesso poi arriva anche sulle prime pagine dei giornali per casi drammatici, il problema, potremmo dire, degli errori nel discernimento vocazionale, errori che dicevano anche gli altri ospiti, in realtà, data la natura umana, sono sempre possibili. Le scienze psicologiche cercano di evitare questi errori, cercano di aiutare chi deve fare questo discernimento, non è vero? Il candidato stesso, innanzitutto.
Certo, le scienze psicologiche possono dare una mano proprio per non tanto per non sbagliare, perché poi uno dice è un lavoro al negativo, quanto piuttosto per aiutare a costruire, quindi per aiutare a scoprire qual è il progetto di Dio in questa persona e soprattutto per cogliere quali sono gli elementi che dal punto di vista della formazione umana potrebbero essere incongruenti, quindi non andare d'accordo con le richieste che possono essere fatte al candidato, per esempio nel modo di relazionarsi con gli altri, nel modo di vivere la propria affettività, nel modo di assumere le responsabilità e i ruoli, cioè sono tutti contesti in cui la parola dello psicologo, suffragata anche da strumenti diagnostici specifici, possono aiutare a costruire in maniera appropriata il progetto di vita, quindi cogliere qual è il progetto di vita del soggetto. E ovviamente per fare questo occorre che chi lavora nella formazione si accorga di alcune situazioni, cioè sappia cogliere gli eventuali campanelli di allarme che possono poi far intervenire le scienze umane per dire la loro parola. Perché se c'è questa attenzione nel candidato e questa attenzione in chi forma il candidato, allora l'intervento dello psicologo sarà riferito a ciò che loro vedono, a quelle che possono essere le problematiche emergenti.
Ecco, padre Crea, un aspetto interessante che vorrei affrontare con lei, che si occupa poi proprio della terapia psicologica all'interno proprio delle comunità di vita religiosa. Oggi, presentando questo documento, che però riguarda la formazione dei candidati al seminario, si è ricordato come ci sia oggi un contesto socioculturale che molte volte porta delle ferite psicologiche, soprattutto per un mondo in cui c'è una mentalità caratterizzata dal consumismo, da instabilità nelle relazioni familiari e sociali, da relativismo morale, da visioni errate della sessualità, precarietà delle scelte, certo, negazione dei valori. Tutto ciò crea un ambiente sociale, culturale, che in qualche modo influisce anche poi nella vita di coloro che hanno fatto la scelta religiosa all'interno delle congregazioni, che vivono poi a contatto con il mondo che è lo stesso in cui vivono i laici in qualche modo.
Certo, ma sicuramente dire di sì, l'ambiente sociale in cui siamo immersi oggi influisce certamente sulla capacità di attenzione e di risposta da parte dei giovani, dei soggetti che cercano di cogliere il progetto vocazionale. Ecco perché nel discernimento occorre tenere presente tutti questi fattori, così come occorre tenere presente che a volte anche il retroterra familiare del giovane non è più come quello di una volta, ci sono dei cambiamenti anche nella stessa famiglia. Modalità di interagire all'interno delle parrocchie che sono diverse da come erano una volta, per cui essere attenti a queste diverse situazioni che sono presenti nella società di oggi permette non soltanto di prevenire, diciamo, eventuali condizioni distorte nel modo di affrontare il cammino formativo, ma permette anche di cogliere quali sono le risorse presenti nel soggetto, pur presentando difficoltà o carenze, per poter proporre un cammino formativo che lo sostenga su quello che purtroppo oggi nella società attuale sembra a volte venire a mancare. Sapendo che poi la persona in qualsiasi circostanza si viene a trovare, quindi anche in condizioni di ferite e di disagio, c'è sempre un aspetto di valore presente dentro che diventa il luogo privilegiato dove Dio parla, dove Dio chiama, dove il Signore manifesta il suo progetto vocazionale, a cui il soggetto deve essere particolarmente attento.
Ecco, ci sono operatori che fanno consulenze psicologiche all'interno di comunità di vita religiosa?
Sì, ci sono operatori che fanno consulenze anche se non all'interno, a volte per casi particolari, soprattutto per situazioni di comunità residenziali, per religiosi in difficoltà, ma non è, diciamo, un tipo di lavoro che viene svolto dentro le comunità religiose. Quello che ho trovato spesso, e credo che sia importante per la riflessione che è stata fatta, sollecitata da questo documento, è che nel cammino di formazione, come anche nel cammino di discernimento comunitario abituale, e non soltanto per la vita religiosa, anche per la vita dei presbiteri all'interno delle diocesi, a volte si sente l'esigenza di un confronto con un operatore della salute mentale. A me è capitato varie volte di essere chiamato per avere diciamo alcune informazioni, ma anche per capire alcune dinamiche che si sviluppano all'interno della vita comunitaria e per cogliere in che modo le difficoltà possono diventare un'occasione per aprirsi al processo di crescita, cioè come essere capaci di continuare la formazione insieme con le difficoltà che si vivono ogni giorno.
Ecco, sarebbe interessante approfondire diversi temi. Le faccio una domanda un po' generica, vediamo se può risponderci velocemente, padre Crea.
Sì.
Esistono degli stress, come dire, dei problemi psicologici particolari? Io so che esistono, magari ce ne può accennare qualcuno, che si vivono all'interno di una comunità religiosa?
Ma guardi, io direi soprattutto, se devo sintetizzare, forse il problema stressante, e non solo perché ha delle ripercussioni in tanti campi, è quello delle relazioni, quindi quello di avere una maturità affettiva che permetta al soggetto di rapportarsi con gli altri all'interno della comunità in maniera tale da non perdere la propria identità, ma da scambiare le reciproche ricchezze. Perché a volte quando manca questa maturità, questa capacità di interazione, il rischio è di cercare fuori, e a volte anche con buone intenzioni, come nella pastorale, cercare fuori ciò che non riescono a trovare dentro. Quindi ecco le fughe, ecco le stanchezze, a volte anche l'apatia e la noia che si crea in certe situazioni, dove tutto sembra procedere con una patina di superficialità, ma si rischia di perdere il gusto della profezia della vita consacrata.
E tra l'altro proprio gli studi che vengono fatti su questi settori, su questo ambito delle scienze psicologiche, permettono in qualche modo, no, di andare incontro a questi problemi relazionali, di trovare delle terapie che sono più adatte.
Certo, certo. E quando si pensa che poi il sacerdote, il religioso, la religiosa, come operatore, è proprio esperto di comunione, se viene a mancare questa capacità relazionale, che vuol dire relazioni con gli altri, ma anche capacità di relazione con se stesso, quindi anche con le proprie difficoltà e le proprie fragilità, se viene a mancare questo, poi diventa veramente difficile, si aprono spazi per patologie molto più radicali, quindi sovraccarico lavorativo, quindi i diversi egocentrismi, quindi anche dal punto di vista della vita spirituale si rischia di inaridirsi in un cammino di fede che ha proprio immagine e somiglianza.
Grazie davvero Padre Crea, ci ha aperto un po', ha fatto un po' uno spaccato di quello che è il suo lavoro quotidiano come psicologo e psicoterapeuta. La ringraziamo per essere stato in linea con noi.
Prego, prego, e buona giornata.
Grazie a Padre Giuseppe Crea Comboniano, psicologo e psicoterapeuta, insegna maturazione umano-spirituale alla Pontificia Università Urbaniana, psicologia e vita consacrata e psicologia e vita spirituale al Teresianum. Chiudiamo qui la nostra diretta di oggi, abbiamo affrontato questo tema, l'utilizzo delle scienze psicologiche nel mondo religioso, quindi adesso parlavamo delle comunità religiose, ma abbiamo parlato della formazione dei candidati al sacerdozio, proprio partendo dal nuovo documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che dà degli orientamenti proprio in questo campo. Grazie ai nostri ospiti, io ringrazio la regia, Maria Serena Tullio e Tefa Rorman, ringrazio Vasco Filigini alla parte tecnica, da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta.